per davvero di oggi troviamo una bellissima parabola che abbatta per troppo tempo, per secoli, la parabola del figlio prodigo. Titolo infelice, titolo sbagliato, perché non c'è soltanto un figlio, primo motivo, ma sono due figli, il figlio minore e il figlio maggiore. E poi chi è prodigo? Dicessi a questi bambini cosa vuol dire prodigo, li metterei un po' in difficoltà, ma prodigo è una parola formata da prod, pro, e poi digo, che ha a che fare appunto in latino col verbo agere, pro più agere. Pro vuol dire avanti, e agere spingere, vuol dire uno che fa una cosa grande, una cosa immensa, una cosa esagerata. Ora, il figlio è prodigo nello sciupare, nello sperperare, ma il papà è prodigo nell'amare, nel perdonare. Proprio adesso finalmente tutti, in tutte le Bibbie, in tutti i libri, si scrive la parabola del padre misericordioso, del padre prodigo di misericordia. Questa è la prima cosa da imparare, il titolo di questa parabola, la parabola del padre misericordioso. Poi cerchiamo di entrare dentro in questa parabola e vedere tre cammini molto diversi. Il cammino del figlio minore, il cammino del figlio maggiore, il cammino del papà. Cammino del figlio minore. L'andata. Va via. Vuole andare via. Dice al papà, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Fate pensare. Cioè, quando uno chiede il patrimonio, cioè i soldi, vuol dire che vuole rompere, è come se il papà fosse già morto, dice, dammi, io ho la mia vita, mi dà la mia roba e io vado. E sogna, è giovane, è ricco, è bello, sogna una vita meravigliosa, con tanta speranza nel suo cuore, in cerca di libertà, di novità, e parte così indeciso. Ma poi sappiamo la crisi che ha avuto e sappiamo il ritorno a casa. A un certo momento ritorna a casa perché dice, beh, lì da mio padre almeno mangio. Questo è il figlio. C'è un'andata potente di libertà, di sogni, ma poi c'è la miseria, la sofferenza che ritorna. Questo è il suo cammino. Andata, ritorno. Poi c'è il cammino del figlio maggiore, il quale è lì, ma non cammina. Non cammina neanche un po', né verso il padre, né verso il fratello. Non capisce il papà, non capisce il fratello. E di freddo, glaciale, giudice. E tanti cristiani forse sono così. Sono figli, vengono in chiesa, ma non sono fratelli. Non hanno questo sguardo di tenerezza, di amore, di compassione che Papa Francesco ci sta insegnando di giorno in giorno. Ecco, sono bravi, però non vedono gli altri. Ma chissà se vedono Dio. Perché chi non ama il fratello che vede, come può amare Dio che non vede? E poi abbiamo il cammino di questo papà, un cammino splendido. È un papà che tace, è un papà che aspetta, è un papà che corre, è un papà che perdona. È un papà che tace. Quando il figlio si mette lì prepotente quasi a dire al papà, dammi i miei soldi, il papà non dice assolutamente niente. Neanche una parola, ma chissà come ha sofferto. Ragazzi, fate pensare. Chissà quante lacrime. Ma il suo silenzio è un silenzio abitato. Perché i silenzi sono abitati. Uno può tacere perché è arrabbiato, uno può tacere perché soffre tanto, uno tace ma vorrebbe parlare. Sono i silenzi di amore, i silenzi di odio. Il silenzio è qualcosa di molto importante. Perché vuol dire tutto un silenzio, tra cognati, con la suocera, nel condominio, certi silenzi sono delle parole fortissime invece. E quel papà tace, è il silenzio dell'amore, dell'amarezza, il papà è amareggiato. E poi questo papà aspetta, perché dico che aspetta? Perché ama, e chi ama aspetta, chi ama non si rassegna mai, ma lo dico perché sta scritto nel Vangelo. Quando era ancora lontano, il padre lo vide. Cosa vuol dire? Siccome era lì a aspettarlo, quando è ancora lontano, riesce a vederlo. Perché se non fosse stato lì ad aspettarlo, avrebbe visto. quindi voi capite, anche ancora lontano, questo papà lo vede e cosa capita? Immaginiamo un papà vecchio, un po' anziano, fa fatica a camminare, ma appena lo vede, dice il testo, commosse, gli corse incontro, il verbo correre, si mette a correre perché dice che finalmente sei tornato. Gli si intentò al collo e lo baciò. E poi la finale è grandiosa. Se fossimo stati noi, io con Mirko, ciascuno di voi, avremmo detto, te l'avevo detto io, non mi hai ascoltato, ascolta il papà, neanche una parola, niente, ecco, non lo abbraccia, lo bacia, è felicissimo perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Questo è il cristianesimo, questa è la fede, l'amore di questo papà è la forma e la forza dell'amore di Dio. Cioè questo testo vuol dirci, guarda che il tuo Dio è un Dio così, che il nostro Dio ci perdona, ci vuole bene, ci dice dai, ricominciamo insieme. E allora, ecco, mi pare che possiamo dire due cose. La prima cosa è, ciascuno disse a se stesso, deve dire, io sono nel cuore di Dio. Quando ci alziamo a Dio, Dio mi vede e ti vuole bene. C'è un detto interessantissimo, basta capirlo, dice Dante, dice che Dio sa contare soltanto fino a uno, per dire che Dio ha detto a ciascuno di noi, c'è questo detto, Dio sa contare soltanto fino a uno, quindi ciascuno di noi è molto importante, perché Dio è padre, c'è detto avere un Dio così, e Dio è padre di ciascuno di noi, il padre nostro, ecco la vostra festa, perché siamo in festa con 38 ragazzi della terza elementare in queste giornate indimenticabili nella quale vi consiglieremo proprio il padre nostro. A pensare, facciamo la prova, se noi pregassimo insieme al rallentatore la preghiera di Gesù con il padre nostro, ci accorgeremmo che non c'è una volta Dio e mio, c'è sempre tuo oppure nostro, tutto il padre nostro, e questo cammino verso Dio e cammino verso il prossimo. Adesso seguite la mia preghiera in silenzio e non troverete mai un mio oppure un mio o un io, sempre tuo e nostro, verso Dio e verso noi. Fate ascoltare, la dico io, Padre nostro, che sei vicino, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Poi, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberarci dal male. Questo è il Padre nostro. Tuo, nostro. Non c'è Dio e io. Questo è il cristianesimo. Invece l'ultima cosa che vorrei dire agli adulti presenti, leggete la prima lettura, è la favola, per dire il lavoro di Dio. Qui, diciamo, la cifra non è Dio Padre, ma è Dio Gesù sposo. Ma il testo dovete leggere, innamorati, una delle cose più belle che c'è nella Bibbia, per parlare del rapporto di uomo. Perciò io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. In alcuni testi c'è, le parlerò sul suo cuore per dire intimità, ti farò mia sposa per sempre. Ecco, questa è la cosa da recuperare in fretta nel cristianesimo italiano occidentale, cioè la fede come relazione d'amore, come vicenda d'amore, come una storia d'amore con Dio, come un affetto verso Dio, verso Gesù. Potete pensare, uno che vivesse con questo affetto passa davanti alla chiesa, non può non entrare, perché lì c'è Gesù che è suo amico. Alla mattina si alza, non può non pensare a Gesù, perché è suo amico, ha questa relazione d'amore, c'è questa vicenda sociale, per cui dice al mattino quando si alza, grazie, perché c'è, se c'è il sole dice, meno male che c'è il sole, poi dice grazie, lui dice, eccomi, sono qui come Maria, ciao, camminiamo insieme. Se voi bambini, domani mattina, direte così, grazie, ciao, eccomi, domani sarà un una grande giornata. E questo è il mio dubbio, che passiamo dal capire io sono nel cuore di Dio a dire io ho Dio nel cuore, che a fare esperienza di questa vicinanza, di questo amore,